E quando sono le 11.35, come annunciato e come previsto, abbiamo in diretta una compagna della Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Pronto, mi senti? Buongiorno.
Sì. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti. Ciao.
Buongiorno, benvenuta anche questo sabato ai microfoni di Blackout per via telefonica, per insomma il consueto aggiornamento sulla situazione di Alfredo, sulla sua lotta, sulla sua salute, sulla solidarietà che gli viene portata da chi di noi è fuori, insomma. Sì. E anche eventualmente da chi si trova dentro. E quindi io farei come abbiamo fatto le settimane scorse, che ne dici?
Okay, facciamo un quadro. Faccio un quadro generale, considerando insomma che non ci sono tantissime informazioni rispetto alla salute di Alfredo. E parto allora da questa, così almeno mi leggo a questo ragionamento, nel senso che, come sapete, Alfredo è stato ritrasferito al San Paolo il 6 marzo, perché inizialmente le notizie erano un po' confuse, sembrava che avesse i valori degli elettroliti bassi, invece ce l'aveva troppo alti, quindi insomma c'era un po' di confusione rispetto al suo stato di salute. È stato ritrasferito al San Paolo perché dicono che così, vabbè, lo monitorano meglio. Potrebbe essere appunto uno scompenso, penso, a causa appunto del prolungatissimo sciopero della fame. Ormai sono quasi 5 mesi che è sciopero della fame. Il medico ha provato ad entrare al San Paolo, mi sembra proprio martedì o mercoledì, ma non gli hanno fatto vedere il suo assistito, perché i medici del San Paolo hanno sostenuto che in quel momento non poteva vedere Alfredo. Non so se oggi, perché di solito va di sabato, almeno abbiamo informazioni di sabato, per cui magari oggi ritorna per capire come sta. Ha smesso di prendere gli integratori, come avevamo già detto insomma le settimane scorse, in seguito alla decisione della Cassazione, e la situazione, diciamo, i livelli sembrano ancora normali, però chiaramente la situazione è abbastanza critica, perché potrebbe succedere qualunque cosa, il fisico potrebbe cedere da un momento all'altro. E rispetto, diciamo, a questo elemento, volevo solamente fare un breve accenno rispetto all'alimentazione forzata, di cui appunto si continua a parlare, perché appunto la Commissione Bioetica, con un po' di confusione a dire la verità, si è espressa in qualche modo a favore dell'alimentazione forzata, nel senso che la Commissione Bioetica dice che bisogna fare delle cose a favore della vita del prigioniero, e quindi, nonostante Alfredo abbia detto che non voleva essere alimentato forzatamente, la Commissione Bioetica si è espressa in questo senso, anche se ci sono stati pareri contrastanti, per cui non c'è un'unanimità rispetto a questa decisione. C'è da dire che comunque la Commissione Bioetica non è una commissione che può legiferare o può, come dire, definire esattamente quale deve essere il comportamento dello Stato, a cui comunque lo Stato, che comunque si è rivolto alla Commissione biomedica per capire cosa fare, soprattutto rispetto al testamento biologico, se lo chiamiamo così, cioè alle volontà di Alfredo rilasciate quando è tuttora, tra l'altro, in grado di intendere e di volere. Quindi c'è sempre il problema dell'alimentazione forzata. Sembra che ieri al San Paolo si siano presentati i medici, anche i medici della struttura di Ivrea, per parlare rispetto a questa situazione. Per ora queste sono informazioni un po' vaghe, che le do un po' anche in modo approssimativo, perché non sono confermate da niente. Il problema, appunto, come avevamo già detto nelle scorse settimane, è possibilità che gli facciano questa alimentazione forzata per, come dire, non solo provare a togliergli le sue idee, ma proprio completamente spossessarlo di tutte le sue facoltà, fra cui il corpo. E questa è una cosa molto grave, che speriamo insomma non succeda. Quindi questo è dal punto di vista sanitario. Per quanto riguarda invece i vari passaggi giuridici che sono stati fatti, sono varie le notizie che ci sono in queste ultime settimane. Dopo, come sappiamo, la Cassazione quindi ha definito la condanna a morte di Alfredo, dicendo che non può uscire dal 41 bis. dando come dire, ragione in qualche modo alla Procura Generale di Torino, che era l'unico ente che si era pronunciato a favore di questa soluzione, vale a dire non contro il declassamento, sono stati poi fatti da, da parte degli avvocati almeno un ricorso alla, forse avevamo già detto l'altra volta, insomma, non mi ricordo, ma comunque all'ONU, diciamo, all'ente che garantisce i diritti dell'uomo, e loro si erano pronunciati a favore di un trattamento migliorativo nei confronti di Alfredo. Novità di questa settimana è che sembra che abbia fatto richiesta di domiciliari per differimento pena, vale a dire chiede di fare i domiciliari. L'avvocato ha fatto domanda al Tribunale di Milano, dove tribunale di competenza rispetto a dove, viene, dove è incarcerato in questo momento Alfredo, per fargli fare i domiciliari appunto
dalla sorella, no?
Dalla sorella, sì, esatto, dalla sorella, e l'udienza non è ancora stata fissata. Le notizie anche in questo caso mi sembrano un po' vaghe, sembrerebbe che ci sia una udienza il 24 marzo, ma non la darei per certa, perché poi le notizie appunto sono abbastanza confuse, leggendo sui vari giornali sembra che il 24 marzo ci sia un'udienza a Sassari, per cui comunque la richiesta è stata fatta per i domiciliari, riferimento pena, vediamo cosa eviterà, soprattutto quando fisseranno questa udienza. Nel frattempo la Corte Costituzionale ha deciso di discutere del caso dell'ergastolo, come sapete a Torino il 19 dicembre la Corte si era pronunciata a favore di una, come dire, discussione rispetto a non tanto il reato, che era appunto strage politica, ma piuttosto rispetto alla pena, quindi se si potevano utilizzare delle attenuanti per a causa della lievità del fatto, e quindi avevano rimandato la decisione alla Corte Costituzionale. Questo è il 19 dicembre, e il 18 aprile la Corte Costituzionale andrà a decidere rispetto a questo caso. Ora chiaramente stiamo parlando di tempi troppo lunghi rispetto eventualmente alla possibilità che Alfredo possa in qualche modo
sopravvivere.
Sopravvivere, esatto. Però questo giusto per dare un quadro di tutto quello che si sta muovendo, e quadro che appunto si sta muovendo nel senso che ancora giustamente tutto va nella direzione, vuole andare nella direzione di far declassificare Alfredo il prima possibile per salvarlo dalla morte certa a cui ha destinato lo Stato Democratico Italiano. E da questo punto di vista quindi mi collegherei alla mobilitazione. Che appunto, come avevamo detto nelle scorse volte, ma come sentite dire spesso, la mobilitazione vuole continuare, continuerà, nonostante appunto non sembra ci siano passaggi giuridici legali per declassificare Alfredo. Come sapete, settimana scorsa è stata fatta una manifestazione che i giornali hanno definito, scusate, utilizzo il loro gergo, comunque una manifestazione arrabbiata, io direi una manifestazione molto partecipata, una manifestazione che ha voluto come dire, esprimere la propria rabbia rispetto alla decisione della Cassazione e quindi dello Stato di condannare a morte un compagno, e soprattutto anche continuare a mostrare la propria ostilità contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, e anche tutti i meccanismi repressivi che poi dal 41 bis e dall'ergastolo ostativo si diramano. Per cui la manifestazione è riuscita a passare dal centro, come sapete è stata caricata a Porta Palazzo, come è scritto insomma su tutti i giornali, proprio casualmente, no? In un quartiere
certo.
di proletari, di persone.
Casualmente in un sabato che il mercato è stato fatto chiudere prima.
Esatto, tutto casuale appunto, e quel quartiere lì è un quartiere dove spesso vengono fatti dei presidi, dei volantinaggi, dove si cerca insomma di parlare con le persone, e proprio in quelle piazze l'atmosfera si è riempita di gas, e quindi invivibile per tutti, e quindi diciamo che probabilmente il caso a volte ci vede, no? molto bene, e chiaramente non, nei quartieri dei ricchi hanno ritenuto di far andare la manifestazione, ecco.
Certo.
E quindi come ora ripeto cose che già sapete, insomma, comunque ci sono stati 5 fermi, ma le compagne e le compagne sono state rilasciate la sera stessa. C'è stato un forte dispiegamento di forze enorme, e come se dovesse succedere chissà cosa, e queste ingenti forze poi hanno, come dire, lavorato anche durante la mattinata, fermando compagni e compagne e militarizzando completamente la città.
Sì, infatti alcuni sono stati anche fermi preventivi che, di persone che poi, come succedeva quando doveva passare il re in città, sono state tenute fuori dalla strada comunque per tutto il giorno, liberate poi in serata, e molti, cioè alcuni di loro si sono poi presi fogli di via piuttosto che denunce, sì, per denunce, avere nello zaino una maschera piuttosto che un casco o cose del genere, ma insomma cose che sono state anche raccontate sui giornali, certo, con il solito fare.
Purtroppo poi appunto la narrazione è quella dei giornali che, come se vi ricordate, scusate la parentesi, no, quando parlavano molto della questione Cospito, della questione del 41 bis, eccetera, quindi descrivendo anche in alcuni casi magari in modo corretto cos'è il 41 bis, poi chiaramente nel momento in cui succede, cioè la mobilitazione decide di continuare nonostante lo Stato abbia deciso in un altro senso, chiaramente i giornali sono pronti a mostrificare tutto quello che succede per allontanare di fatto le persone che in qualche modo si potevano essere avvicinate perché capivano l'ingiustizia di quello che stava succedendo. Quindi come al solito i giornali fanno questo ruolo proprio di servi del potere e dello Stato, quindi non questo è, diciamo, rispetto a quello che è successo, cioè più o meno insomma la giornata di sabato a Torino. Abbiamo l'idea comunque quella poi di tornare nel quartiere per parlare con le persone, perché a noi interessa principalmente parlare appunto con le persone e capire come hanno percepito la situazione, spiegare quello che è successo, spiegare non in modo giustificatorio ma anzi proprio cercando di far capire quali sono poi i meccanismi che hanno portato a caricare lì, piuttosto che non al senso del corteo e della volontà proprio, scusate mi ripeto un po', ma perché è molto importante continuare a lottare contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, soprattutto in questo periodo in cui appunto la guerra è sempre più imminente, si fa sempre più sentire, e quindi il 41 bis diventa proprio uno strumento di emergenza e di legislazione di guerra che potrà sempre più essere utilizzato, e quindi è molto importante continuare a spiegare, collegare le varie lotte, perché la campagna non può finire rispetto a quest'ultimo, e non deve finire, e rispetto a quest'ultimo aspetto dico solo che domani ci sarà a Modena un corteo.
Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, stavo anch'io per rilanciarti questa cosa. Didi.
Sì, appunto domani ci sarà il corteo appunto a Modena per ricordare, ora il termine ricordare è sempre un po' troppo tenue, comunque diciamo per ribadire ecco quello che è successo l'8 marzo di 2 anni fa, quindi la strage nelle carceri di Modena, 14 morti ammazzati, ricordare che cosa rappresenta l'istituzione carceraria, cosa rappresenta lo Stato, cosa fa lo Stato quando realmente vuole mostrare la sua faccia violenta e brutale come assassina, come è nel caso di Alfredo e come è stato nel caso delle rivolte a Modena, come anche in altri carceri. Ci sarà uno spezzone contro il 41 bis e l'ergastolo e in solidarietà ad Alfredo, e quindi sarebbe importante partecipare proprio perché in questo modo la campagna e la lotta, no, tende a diffondersi ed allargarsi sempre di più. Oltretutto poi appunto quello che è successo a Modena è stato un episodio molto grave, anche in quel caso di nuovo ribadito sui giornali, da alcuni giornali, poi abbandonato a se stesso, quindi proprio sempre di nuovo il ruolo dei media è veramente tremendo in queste situazioni, e quindi questo e poi l'altra, diciamo, l'altra cosa che mi piacerebbe ricordare è la manifestazione che ci sarà a Venezia il 25 marzo, poi immagino che ne parlerete anche con più calma, e volevo solo dire due brevi cose rispetto alla manifestazione, nel senso dell'importanza della manifestazione, perché la manifestazione perché ci sarà poi il processo per Juan, accusato cioè, inizialmente di strage, che poi si è trasformata diciamo in altre accuse che comunque hanno fatto combinare una pena di 28 anni, e quindi di nuovo anche in quel caso per il processo di Juan è importante stare, cioè come dire, seguirlo e dare tutta la solidarietà, perché è importante appunto stare vicini in queste situazioni dove lo Stato tende a combinare pene spropositate, smisurate, perché questa è la sua tendenza in questo periodo, periodo di guerra, periodo di grossa repressione, di volontà di isolare tutti coloro che...
Di stretta sicuritaria.
Sì.
E tra l'altro, scusa se mi aggancio qui, perché nell'indizione proprio della manifestazione di Modena, no, tra le varie ragioni per le quali scendere in piazza, dice: per fermare l'uso creativo della legge al fine di punire dissenso e lotte sociali. Sì. Che si collega proprio con quello che stavi dicendo.
Sì, esatto, perché proprio stiamo vedendo da ora, cito da Script, Valent in avanti, però in realtà probabilmente si era già verificato comunque proprio l'uso non solo delle loro norme, ma a volte anche dell'italiano, proprio utilizzato in modo un po' così,
l'italiano inteso come la lingua italiana.
Sì, come della lingua italiana.
Creativo.
Esatto, uso creativo. Sì,
ma
sì,
tra l'altro un ascoltatore ci ha mandato l'articolo uscito ieri sulla dichiarazione di Salvatore Borsellino, fratello del giudice, insomma del giudice assassinato, e che dice appunto: il 41 bis non andava applicato a Cospito, nel suo caso non è giustificato, però difendiamo questo strumento così importante per tenere isolati insomma i boss mafiosi eccetera. Io ci tenevo con te a ricordare come in realtà il 41 bis sia proprio stato concepito anche come dice spesso Cibele, come fabbrica di pentiti, nel senso che non serve solo a tenere isolati i prigionieri, ma serve proprio a torturarti, cioè a metterti nelle condizioni in cui poi tu ti convinci a parlare, insomma.
Sì, l'idea è proprio della biura, cioè in questo momento storico quello che vogliono è proprio che le persone rinuncino alle loro idee, e non solo rinuncino ma anche tradiscano, che è poi un meccanismo diciamo non solo politico ma anche di mentale, emotivo, che poi ti fa allontanare sempre di più dalle lotte. Se non abiuri, allora, citando diciamo la dichiarazione di Alfredo, ci sarà la mordacchia medievale, l'isolamento,
certo.
E il fatto di
ti verrà privata la possibilità di vedere il cielo, ti verrà privata la possibilità di vedere qualsiasi cosa verde, non si tratta solo di un isolamento dalla comunicazione con l'esterno.
No, ti tolgono la vita, la parola, quindi la vita e tutto il tuo fisico poi.
Insomma, queste sono cose che in realtà i nostri ascoltatori sanno bene, dicevo io oggi nell'arco della mattinata che ci sarà un appuntamento quest'oggi che dovrebbe essere insomma da qui a pochi minuti. Un volantinaggio per le strade del Balloon, del quartiere, proprio anche per riallacciare, per tenere continuativa la comunicazione con un quartiere come quello di Porta Palazzo, dove appunto si è scatenata la furia della polizia, della celere, ma non solo, perché comunque dai racconti di chi si trovava in piazza, insomma furia anche della Digos che non ha saputo gestire la piazza, o comunque non c'è stata la volontà proprio di gestire la piazza in maniera tale che il corteo potesse arrivare a un termine, a una fine, a chiudersi e a disperdersi come sarebbe dovuta andare, esatto. E comunque, vabbè, è caduta la maschera di questi quattro stronzi. E devo dire che la solidarietà da parte del quartiere è stata forte, sia da parte di chi ha aperto i propri portoni di casa perché la gente potesse rifugiarvisi, sia per esempio da parte io parlo adesso per conto della radio, da parte del Checkpoint, che comunque ha fatto uscire un comunicato in cui lo dice chiaramente, cioè vi siete comportati, avete dimostrato che ritenete che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B.
Sì, ci direbbe tardi di produzione.
E non vi siete...
persone che non sono interessanti la produzione.
Da proteggere, sì, certo.
Sì. Ecco, sì, infatti, mi sono dimenticata, ma perché così, di quello che poi appunto è successo effettivamente alla fine della manifestazione con i lanci di lacrimogeni lì davanti al Checkpoint, dove c'erano dei ragazzini che giocavano a calcio, insomma è stata proprio, siccome dici te, la manifestazione evidente di cosa potrebbe fare lo Stato, cosa è in grado di fare lo Stato. Senza mezze misure.
Sì, insomma, io anche con un po' di stupore, appunto, poi ricevuto, cioè io non solo io, molti di noi siamo poi rimasti piacevolmente stupiti dalla solidarietà che ci è stata offerta, o comunque dall'attacco, insomma, dalla lettura obiettiva, no, del comportamento della questura, della polizia. Va bene, io ti ringrazio e come sempre ci vediamo in giro, ci vediamo in strada. E Radio Blackout è sempre disponibile per aggiornamenti, per notizie, per raccontare le lotte contro il carcere, in particolare in questo momento questa lotta. E ti ringrazio tantissimo.
Grazie a voi, grazie a te.
Dai.
Buona giornata. Buona
anche
giornata
a te.
Buona giornata.
Ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.